disposizione. Nino Cartabellotta, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, Nino Cartabellotta lo chiamo perché è una delle persone che lucidamente, senza fare interpretazioni basate sul pregiudizio, analizza ogni giorno quelle che sono le fonti, poche o tante che sia, che si traducono in un rapporto che la Fondazione Gimbe, quella che lui presiede, il presidente, un medico, che è il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, fa puntualmente. Il rapporto di oggi della Fondazione Gimbe è fresco di giornata, abbiamo la fortuna di essere i primi a parlarne. Allora Nino, cerchiamo di capire quali sono le fonti che è possibile analizzare che danno comunque una certa dimensione del problema e della situazione in Italia, al di là delle interpretazioni, al di là delle emotività.
Le fonti di fatto sono sempre le stesse, sono rappresentate dai dati che le regioni trasmettono ogni giorno all'Istituto Superiore di Sanità, al Ministero della Salute, attraverso quelli che sono i flussi nazionali, e analizzando i dati dell'ultima settimana, come i radioascoltatori sanno bene, noi facciamo da tempo delle analisi settimanali e adesso stiamo cominciando a vedere che, siccome i numeri sono in riduzione, probabilmente la cadenza opportuna è quella di farle ogni due settimane. Nell'ultima settimana si conferma ancora una volta quel trend in discesa dei posti letto occupati in terapia intensiva e negli ospedali, ma si mantiene di fatto una stabilità in quella che è la crescita dei nuovi casi. Siamo intorno a 1,07% settimanale, più 0,7% settimanale, che significa più 0,1% al giorno. Quindi questo significa che il virus non è scomparso, che continua a circolare e, senza, voglio dire, destare particolari preoccupazioni, ogni qualvolta si presenta l'opportunità di condizioni socio-economiche disagiate piuttosto che di condizioni che favoriscono l'emergenza dei focolai, riaffaccia la testa e ovviamente questo fa incrementare il numero dei casi. Noi abbiamo espanso ovviamente il periodo di osservazione adesso alle ultime due settimane, dove si vede che nelle ultime due settimane abbiamo praticamente oltre 2.500 casi, di cui la metà stanno in Lombardia, poi seguite da Emilia Romagna 402, Lazio 171, Piemonte 158, ma di fatto che nelle ultime due settimane non esiste ancora una regione a contagio zero. Ecco, volevo anche precisare questo aspetto oggettivo, che per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, all'interno di un paese, noi potremmo dire anche in una regione, la pandemia si considera tra virgolette conclusa nel momento in cui per quattro settimane consecutive non ci sono nuovi casi, nuovi contagi. Quindi,
poi adesso ti faccio una domanda, Nino, che è importante secondo me. Questi dati sono corroborati da un attento screening della popolazione? Cioè, noi ci siamo già più volte parlati, abbiamo fatto questa analisi e c'è un punto che non è mai abbastanza chiaro. Ci sono meno dati, meno contagi perché si fanno meno tamponi, meno controlli, meno analisi, o comunque c'è anche un osservatorio costante, coerente, trasparente su quello che le regioni fanno per poi emettere questo dato di contagi limitati, anche se non del tutto scomparsi?
Ma guarda, questo aspetto era un'attitudine particolarmente diffusa, ecco, in quello che era il periodo delle cosiddette riaperture, dove c'era una sorta, diciamo, di interesse nascosto a non fare vedere troppi casi. Oggi, anche nel comunicato di oggi, noi abbiamo messo in correlazione nelle ultime due settimane il numero dei nuovi casi, il numero dei nuovi tamponi diagnostici, cioè quelli fatti per andare a scovare nuovi casi, quindi non per controllo. E tutto sommato c'è una linearità abbastanza coerente tra quella che è l'epidemiologia della crescita dei casi e i tamponi effettuati, quindi non possiamo dire che oggi ci sono regioni in cui ci sono tanti casi dove si fanno pochissimi tamponi, certo se ne potrebbero fare di più, però quello che è il dato mancante anche rispetto a quelli che sono gli indicatori richiesti al Ministero della Salute è capire nelle varie regioni quanto i nuovi casi siano frutto di focolai circoscritti e ben delimitati e quanto invece siano parte di un contagio diffuso, perché questo è un aspetto molto rilevante.
Cartabellotta, io però leggo nel tuo rapporto di questa mattina l'interpretazione di questi dati risulta difficoltosa anche per la mancata disponibilità pubblica di tutti gli indicatori del decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020. Cosa manca per avere un quadro il più possibile rispondente a una realtà oggettiva?
Ma il fatto generale, ecco, quando si fanno delle valutazioni sui numeri, che al diminuire dei numeri assoluti è ovvio che servono molte più informazioni per poter interpretare i numeri stessi. E se il decreto del 30 aprile del Ministero della Salute imponeva alle regioni la trasmissione sistematica di 21 indicatori, di questi 21 ne conosciamo a malapena 4. Quindi è evidente che molte informazioni che riguardano anche le modalità con le quali le regioni tracciano, quindi i servizi epidemiologici di sorveglianza, non sono trasmesse in maniera sistematica. quindi verosimilmente il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità non riescono a riassumerli. Credo che uno di quelli più importanti è quello appena citato, cioè a fronte di questi casi che per esempio sono presenti in Lombardia, che ne raccoglie circa la metà di tutta Italia, quanti sono dovuti a focolai ben circoscritti e localizzati, quanti invece sono dovuti a contagio diffuso, perché si tratta di due situazioni completamente differenti, la prima molto più facilmente circoscrivibile, la seconda invece che fa parte di una diffusione più meno identificabile all'interno della popolazione. E poi servono tutta una serie di informazioni su quelli che sono i processi con cui i servizi epidemiologici tracciano i casi. Purtroppo questo è un dato che noi rileviamo continuamente, che sono informazioni che servirebbero e sarebbero utili per capire meglio l'evoluzione del fenomeno stesso.
In generale, un tuo parere personale, che esula dai contenuti di questo ultimo vostro rapporto, come viene giustificata però questa paura che mi sembra in controtendenza rispetto ai comportamenti, che mi sembrano sempre meno attenti a quelle che sono le regole, c'è sempre un senso generale di messa in discussione le regole, come se fossero delle precauzioni esagerate, basate comunque su un presupposto ideologico di voler controllare. Ormai è chiaro e diffuso il dibattito, basta prendere 5 giornali con un orientamento e 5 giornali con l'altro orientamento, la notizia è andata in maniera diversa. Stanno esagerando, è una stupidaggine, che esagerazione, pensiamo ad altre cose, oppure la gente non osserva le regole, foto di persone assembrate, le spiagge con le persone una sopra l'altra e via dicendo. Ecco, da cosa è data questa paura, se alla fine i dati tutto sommato non danno altra indicazione che continuate a mantenere le norme di sicurezza e comportatevi bene perché lo stiamo tenendo sotto controllo?
Io credo che in questo momento, anzi diciamo più o meno da un mese, si sia in qualche maniera confuso il concetto di terrorismo mediatico, o che come noi cerchiamo di mantenere alta l'attenzione per far capire che tutto non è finito, ma che possiamo riprenderci serenamente le nostre vite senza esagerare, da quello che è un po' il liberismo del liberi tutti, cioè siamo tutti liberi, anche complice l'estate, la voglia di riprendere tutte le attività sociali, di riprendere i nostri comportamenti. I dati dicono una cosa, tutto la parte grave dell'impatto del virus è ormai praticamente quasi scomparsa, ma il virus è ancora presente, quindi qualunque sia la probabilità di quella famosa seconda ondata di cui tutti parlano ma nessuno può prevederla, una cosa è ragionevolmente certa, che quanto più noi siamo capaci di fare i bravi, cioè di mantenere il distanziamento sociale, di usare le mascherine quando questo non è possibile mantenerlo, di evitare gli assembramenti, ovviamente quanto più le regioni seguiranno tutti quelli che sono gli elementi per la tracciatura epidemiologica dei focolai e il testing dei nuovi casi, quanto più noi abbatteremo e ridurremo questa probabilità. Noi non sappiamo se la probabilità della seconda ondata sia bassa, medio o elevata, ma comunque se ci comportiamo bene, se la parte sanitaria fa il suo dovere, questa probabilità si riduce. E questo credo che sia un messaggio di sano realismo basato sui numeri, basato sulle evidenze, e per quelle evidenze che non ci sono, basato su quel principio di precauzione che impone l'incertezza quando ovviamente noi non abbiamo evidenze scientifiche e dati sufficientemente disponibili.
Quindi sentiamo velocemente, scusa se ti interrompo Nino, perché fra un po' devo dare la linea, Luciano da Palermo, se riesce una battuta a esprimere il suo punto di vista, poi diamo la linea. Luciano.
Sì, salve, buongiorno. Senta, io penso che bisogna convivere con questa paura. Noi a Palermo ci siamo abituati con coraggio, che non è l'assenza della paura, c'è sempre la paura di convivere con la mafia, e per certi versi il convivere con la mafia l'abbiamo abbattuta, l'abbiamo diminuita, l'abbiamo ridicolizzata e l'abbiamo fatto diventare quasi impercettibile. La stessa cosa sarà e deve essere col Covid, se no noi non moriamo per il virus, ma moriremo per la strage economica che
ha. Però Luciano, se mi permetto, vivendo in un'altra latitudine, non avendo il problema sotto casa così evidente, ma probabilmente ce l'ha avuto lei, convivere con la mafia significa mettere in atto delle forme di solidarietà sociale, di attenzione e anche di coraggio civico che permette di mettere in crisi la mafia, non convivere e dire tanto c'è, facciamo finta che fa parte del nostro costume locale. L'ha detto una cosa molto giusta, convivere con la mafia crea danni alla mafia se la coscienza generale mette in atto alcune misure che danneggiano la mafia, che limitano la mafia, che mettono in crisi la mafia. Convivere dicendo fa parte comunque delle cose con cui dobbiamo convivere fa sì che il fenomeno rimanga e cresca. Ci fermiamo un istante.